Ok, 10 e 19, siamo finalmente in diretta con Francesco Radiccioni, che già avevamo sentito un anno fa e poi a seguire per aggiornamenti per quanto riguarda il golpe militare che ha avuto luogo il 1 febbraio 2021 in Myanmar. Buongiorno Francesco, bentornato sulle libere frequenze di Radio Blackout. Bene, speriamo che ti si senta, insomma ci dica il tecnico dall'altra parte del vetro, non si sente, fantastico, allora insomma ci riproviamo ancora un attimo. Pronto?
Mi sentite?
Ok, perfetto, adesso sei... Ok.
Perfetto, buongiorno.
Benissimo, finalmente ti abbiamo...
Gli ascoltatori, è complessa, io sono collegato da Bangkok, sono collegato dalla Thailandia in questo momento, però insomma se le linee Thai ci assistono forse riusciamo a dire qualcosa.
Va bene, perfetto, grazie della disponibilità innanzitutto. Come dicevo poco fa, c'è stato un golpe militare in Myanmar il 1 febbraio 2021, quindi insomma è passato un anno abbastanza preciso e vorremmo con te sia ripercorrere velocemente cosa è successo un anno fa appunto e poi anche durante l'arco di tutto l'anno in cui, come ci dicevamo a microfoni spenti, la notizia è un po' sparita dalle prime pagine internazionali, per poi arrivare a vedere com'è la situazione al momento.
Sì, è così, in qualche modo conosciamo facendo questo lavoro un po' i cicli delle informazioni, i cicli delle notizie, anche diciamo così la necessità di saltare da una crisi all'altra, spesso come stiamo vedendo proprio in queste settimane rispetto a Russia e Ucraina, anche un po' diciamo così tirandole per i capelli, ecco, le stesse crisi. Come però ricordavate appunto esattamente 12 mesi fa, il 1 febbraio del 2021, appunto le forze armate del Myanmar rovesciavano il governo civile di Aung San Suu Kyi, arrestavano la stessa icona della quella che è stata per decenni l'icona della democrazia in Birmania e appunto tornavano a installare una giunta militare in questo paese del sud-est asiatico, ma soprattutto interrompevano quello che era stato un decennio di lenta e sicuramente contraddittoria transizione verso la democrazia nel paese, un paese che tra l'altro appunto lo dicevamo aveva vissuto per 50 anni di giunte militari sotto vari nomi. Lo ricorderanno gli ascoltatori, nei giorni immediatamente successivi al golpe un po' le strade dell'intera Birmania si riempirono di persone che appunto protestavano contro il ritorno al potere del Tatmadaw, così si chiamano le forze armate del Myanmar. Iniziò un movimento molto partecipato e con importanti elementi di novità anche per la stessa storia dell'opposizione birmana, un movimento guidato dagli studenti, dai sindacati, un movimento di non collaborazione che letteralmente paralizzò il paese, fatto di scioperi, scioperi negli ospedali, fatto di scioperi in tutto il settore della pubblica amministrazione, nelle università, che non si concentrò solo a Yangon e nelle altre grandi città della Birmania, ma che davvero arrivò fin nei piccolissimi villaggi. C'è da dire che un anno dopo, diciamo, questa opposizione al golpe, al governo militare, continua all'interno del paese. Dicevamo prima dei cicli delle notizie, noi spesso non ce ne accorgiamo, però durante tutto quest'anno, e nonostante una repressione assolutamente brutale da parte delle forze armate del Myanmar, che ha provocato, stando alle stime, almeno 1500 morti ammazzati per le strade e migliaia di arresti, anche se appunto queste sono diciamo le cifre che si riescono a raccogliere con una qualche certezza, anche se c'è chi parla di vittime, soprattutto nelle zone periferiche del paese, un numero di vittime molto superiore, c'è chi arriva a stimarle in 10.000, 12.000. In questi 12 mesi il paese è letteralmente diventato uno stato fallito, di fatto uno stato fallito nel cuore della zona più dinamica del mondo. La Birmania è un, siamo in radio, quindi bisogna descriverle le mappe, è incuneata, è una sorta di triangolo tra l'India, la Cina e il sud-est asiatico, appunto una delle regioni economicamente più dinamiche del mondo. È uno stato che quest'anno, la cui moneta ha perso il 30%, il Tiat ha perso il 30% del suo valore, l'inflazione è cresciuta tantissimo, oggi tutti i beni importati dall'estero sono praticamente irraggiungibili, il tasso di povertà e di disoccupazione all'interno del paese è aumentato in modo preoccupante, sono andati persi milioni di posti di lavoro, stanno andando via gli investitori internazionali dal paese, cioè, proprio perché appunto questo regime militare non garantisce alcuna certezza degli investimenti e contemporaneamente le città del Myanmar stanno venendo considerate sempre più pericolose anche da un punto di vista di sicurezza, in modo particolare da dopo che a settembre il movimento di protesta, quel movimento non violento che era nato per le strade del paese, ha deciso di lanciare una vera e propria guerra contro la giunta militare, una guerra di autodifesa, loro la definiscono, fatta di tattiche di guerriglia, fatta di tattiche di resistenza. Mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo forte e chiaro.
Ok.
Ti sentiamo bene, continua pure.
Sì, dicevo, fatta appunto di tattiche di guerriglia, fatta di tattiche appunto che vanno a colpire, vanno a mirare soprattutto questi ordigni rudimentali, che vanno a mirare soprattutto agli interessi delle forze armate del Myanmar, ma anche della polizia, ma anche degli uffici governativi. Sono esplose decine di bombe nell'ultimo anno un po' in tutto il paese, la situazione rimane molto molto problematica soprattutto lungo tutti i confini della Birmania, dove erano già attive e lo sono stati attivi per decenni una serie di eserciti legati alle minoranze etniche, eserciti ben armati anche legati appunto alle minoranze etniche, dove negli ultimi mesi sono andati a studiare queste tattiche di guerriglia anche dalla Birmania centrale. Quindi insomma il paese, questo lo ripetono sempre di più gli analisti, ed è qualcosa di che dovrebbe preoccuparci e che sicuramente preoccupa molto la regione, preoccupa anche molto, diciamo così, tutti i paesi confinanti, ok, che hanno continuato a parlare con la giunta. La giunta militare in questo anno di al potere ha dimostrato di non controllare. Ci sono intere zone del paese che non sono sotto il controllo della giunta e che sono le zone del paese che tra l'altro dove appunto rischiano di trasformarsi in pericolosissimi teatri per il traffico di droga, il traffico di persone, il traffico di armi. Insomma, secondo me la mia impressione è che anche da un punto di vista qui di attori regionali della regione, che spesso sono stati accusati di essere stati troppo indulgenti nei confronti della giunta militare al potere in Myanmar, si stanno rendendo conto che questo governo militare è un pericolo per la stessa stabilità regionale, perché lo ripeto, la Birmania si trova nella regione più dinamica del mondo,
sì, tra l'altro,
economicamente più dinamica del mondo.
La prossima domanda sarebbe stata proprio così sulle reazioni regionali e internazionali, o meglio internazionali, sia della regione sia invece a livello globale. Hai già cominciato ad anticipare questo aspetto, che tra l'altro avevamo anche trattato durante l'anno scorso, se puoi ripercorrere, insomma, anche se hai già cominciato a dire che c'è stata poca attenzione a che cosa si è evoluto, perché noi leggiamo anche tra l'altro degli articoli di qualche timida sanzione, in particolare da parte degli Stati Uniti, che effetto ha questo sia a livello politico, quindi la reazione appunto della giunta militare, sia anche a livello economico in un paese insomma già scosso da golpe militare e relativa opposizione.
Non vi sento più.
Allora, noi ti sentiamo.
Mi sentite, perfetto. Sì, sì, allora no, per quanto riguarda la reazione internazionale, ci sono state da un lato appunto le dichiarazioni ieri del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che in un messaggio appunto si è rivolto allo stesso popolo birmano, dicendo appunto o promettendo di non aver dimenticato la lotta del popolo birmano, anche se più o meno nelle stesse ore l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU, Michelle Bachelet, diceva in modo un po' meno retorico, ma forse anche un po' più vero, che la risposta della comunità internazionale è stata inadeguata. È stata senza dubbio inadeguata, poi appunto il mondo è stato travolto da tutta una serie di altre crisi, e un po' gli stakeholder internazionali, partendo appunto da Unione Europea, Stati Uniti, ma anche la stessa Cina, hanno deciso di dare in qualche modo la palla all'ASEAN. L'ASEAN è l'associazione dei 10 paesi del sud-est asiatico, di cui appunto il Myanmar fa parte. Lo scorso anno, quindi appunto tutta la comunità internazionale aveva detto: andate avanti voi paesi della regione a provare a fare pressioni sulla giunta militare. Lo scorso anno, su iniziativa soprattutto indonesiana e di Singapore, si era arrivati a un cosiddetto consenso in 5 punti, che era stato un documento molto molto ASEAN, ok, cioè molto molto annacquato, se vogliamo, però qualche indicazione la dava. Diceva per esempio: è necessario che tutte le parti riprendano il dialogo, è necessario che tutte le parti interrompano le violenze all'interno del paese. Ecco, questo comunicato era di aprile dello scorso anno, sono passati 8-9 mesi, e di fatto la giunta militare non ha dato nessun tipo di indicazione di voler andare in quella direzione, tant'è che si era arrivati a novembre a un fatto storico, e cioè la decisione da parte del vertice dei leader del sud-est asiatico di non invitare rappresentanti politici della giunta militare appunto al vertice dei leader dell'ASEAN, un fatto veramente senza precedenti, soprattutto per chi conosce un po' le dinamiche regionali. Tutto è cambiato quando dal primo gennaio a prendere la presidenza di turno dell'associazione regionale è stata la Cambogia. La Cambogia è guidata da un signore che è al potere dal 1985, da 37 anni, un sen, quindi non proprio un campione di democrazia, che tra l'altro appunto ha fatto fuori negli ultimi anni, praticamente ha squalificato l'opposizione, tutti i leader dell'opposizione vivono in esilio, per farvi capire il soggetto, che all'inizio di gennaio ha deciso di volare in Myanmar, diventando il primo leader internazionale appunto a visitare il paese dal colpo di Stato. La reazione delle democrazie dell'ASEAN, a partire appunto da Singapore, Indonesia, Malesia, Filippine, è stata molto di condanna di questa, prima di velata condanna, poi con parole sempre più dure rispetto a questa visita del primo ministro cambogiano, il presidente di turno dell'ASEAN, nel paese. Quindi si rischia di spaccare su questa crisi, si rischia di spaccare anche questa, anche lo stesso ASEAN, anche la stessa diplomazia, forum regionale che aveva in mano la crisi. La mia impressione è che all'interno della stessa regione, lo dicevo pure poco fa, inizia a esserci una forte preoccupazione. All'oggi, soprattutto nelle aree di confine tra Thailandia, qui tra la Thailandia e la Birmania, il traffico di droga sta raggiungendo dei livelli incredibili, ok? Incredibili, le statistiche ce lo dicono in modo chiaro. La Birmania è un grande produttore soprattutto di metanfetamine. Il secondo punto sono i profughi, i rifugiati, i bombardamenti compiuti dall'aviazione dall'aviazione birmana sulla sua stessa popolazione ha provocato almeno 400.000 rifugiati all'interno del paese. Lo scorso anno io ero andato sulle zone di confine e appunto i Thai, le autorità Thai, l'esercito Thai respingeva questi profughi, ma insomma rischia di creare una marea montante questa situazione, un paese al collasso, lo dicevamo, da un punto di vista economico, da un punto di vista umanitario, da un punto di vista di sicurezza, da un punto di vista sociale, rischia di essere davvero una bomba per la regione. E per questo è importante tenerlo ben presente, insomma non stiamo parlando di posti esotici, questo è importante ricordarlo.
E un'altra domanda che ci veniva in mente, dicevamo ieri l'anniversario del golpe, questo anniversario come è stato accolto dalla popolazione, se ci sono state proteste, che tipo di proteste, che mobilitazioni?
Ma in realtà dalle immagini che ci sono arrivate ieri da Yangon, ma dalle altre città della Birmania, è la rappresentazione plastica che dopo un anno, dopo 12 mesi dal golpe, l'opposizione alla giunta militare rimane assolutamente forte nel paese. Perché dico questo? Oggi scendere per le strade in Myanmar è molto molto pericoloso, dicevamo almeno 1500 morti ci sono stati nella repressione in questi mesi. E quindi cosa hanno fatto i birmani? Cosa ha fatto il movimento anti-giunta? Ha deciso di lanciare attraverso i social uno sciopero, un cosiddetto sciopero silenzioso. E quindi le immagini che ci sono arrivate appunto dalla capitale commerciale della Birmania erano quelle di strade deserte, senza macchine, senza pedoni, con i negozi in shutdown, chiusi insomma, completamente chiusi. È un'immagine molto diversa rispetto a quella appunto di una grande città, di una metropoli del sud-est asiatico che possiamo avere in mente. Questo nonostante che la giunta paranoica aveva minacciato appunto di incriminare per terrorismo, ok, terrorismo, chi avesse partecipato a questo sciopero silenzioso all'interno del paese. Quindi appunto l'opposizione anche nelle grandi città rimane forte, anche nel paese insomma rimane assolutamente forte. Dicevamo per quanto riguarda appunto le zone delle abitate dalle minoranze etniche, dove invece la situazione diciamo così di sicurezza è davvero terribile, davvero lì la repressione è stata veramente ancora più brutale, con appunto parlavo di aviazione, colpi di artiglieria contro la propria stessa popolazione nelle zone soprattutto abitate dai Karen lungo tutti i 2000 chilometri, gli oltre 2000 chilometri che segnano il confine tra Thailandia e Birmania. Per il resto dalla Birmania centrale arrivano in qualche modo arrivano delle immagini, sono arrivate nelle ultime settimane alcune immagini di patina, di normalità, però appunto con una situazione economica di questo tipo, anche economica, non è marginale per niente, cioè è un paese che appunto aveva respirato, dove tra l'altro già diciamo, i tassi di povertà erano i peggiori di tutta il sud-est asiatico, ma che aveva respirato per alcuni anni, per una manciata di anni, questa libertà che però significava anche una libertà economica, una libertà di poter comprare un telefonino. Negli anni delle giunte militari precedenti al 2011, okay, comprare un telefonino era impossibile in Birmania perché una SIM telefonica costava $3.000, ok? E quindi E quindi i birmani hanno iniziato a, solo adesso appunto, a poter respirare un po' dopo un crash, a poter respirare un po' di questa libertà, che significava anche appunto libertà da un punto di vista economico, e di poter appunto fare delle scelte di consumo, anche se vogliamo, cioè erano sorti pochi anni. Ancomata di Yangon, si creano delle lunghissime file, perché appunto ci sono limiti fortissimi al ritiro della valuta. La valuta, lo dicevamo, è stata fortemente svalutata. Insomma, è una situazione davvero che rimane veramente problematica. E c'è un grosso tema sulle sanzioni. Voi prima facevate riferimento alle sanzioni. Io ho grosse difficoltà a parlare di questo tema, perché parlo con fonti le più svariate, che dico che all'interno del paese mi danno una lettura rispetto alle sanzioni più o meno dure, togliere o meno per esempio le tariffe preferenziali dell'Unione Europea EBA, che sono soprattutto rispetto al tessile birmano. C'è chi dice vanno tolte per strangolare la giunta, c'è il solito dibattito rispetto alle sanzioni scusami? Mi sentite?
Sì, ti sentiamo forte e chiaro.
Francesco? Ah, ok, scusate, perché ogni tanto ho ritorno, quindi non capisco bene.
No, ti sentiamo, parlavi delle sanzioni, ancora delle tue perplessità a riguardo.
Sì, no, c'è chi dice vanno tolte le tariffe preferenziali per strangolare da un punto di vista economico il regime, e chi, per esempio, lo ha detto lo stesso governo di unità nazionale, quello rimasto fedele ad Aung San Suu Kyi, che dice invece no, attenzione, l'EBA non si tocca, perché appunto dall'EBA e dalle tariffe preferenziali dell'Unione Europea dipendono la vita di milioni di birmani. Quindi insomma, la questione sanzioni è un po' quella di sempre, se vogliamo, no? Cioè un grande dibattito che va avanti. Io ormai sto in Asia da un qualche tempo, l'ho sentito sulla Corea del Nord, l'ho sentito sul Myanmar qualche anno fa, l'abbiamo affrontato sulla Cambogia. È un grande tema, che è il grande tema fondamentalmente di che fare, cioè di che fare nel momento in cui appunto l'impressione che Stati Uniti e Unione Europea contino in questa parte di mondo sempre meno, dove i player, diciamo, sembrano avere un'attenzione rispetto ad alcuni valori che è sempre inferiore, e in cui il grip proprio da un punto di vista economico è quello che è.
Va bene, sei stato, diciamo, iper chiaro anche così nella difficoltà di raccontarci tutta la complessità di questa situazione nelle sue varie forme, della repressione, meccanismi di resistenza alla comunità internazionale. Io volevo fare un'ultima domanda proprio al volo, perché leggo da alcuni articoli, giornali, del ruolo, diciamo, viene citata spesso la generazione Z, cioè del ruolo dei giovani, dei giovanissimi tra i 15 e i 24 anni, come, diciamo, principale sacca di resistenza, no? Diciamo, contro il governo militare. Insomma, se puoi dirci qualcosina di più a riguardo, cioè il ruolo fondamentalmente dei più giovani in questa situazione.
Guarda, mi fai una domanda che è una delle mie ossessioni, perché io ho raccontato un po' per caso, un po' perché mi ci sono trovato, tutto quello che viene definito l'alleanza del tè al latte, che è questa rete di movimenti pro-democrazia che ha percorso negli ultimi anni un po' tutta l'Asia, iniziata nel 2014 a Taiwan, proseguita sempre nel 2014, prima con il movimento degli ombrelli e poi nel 2019 ad Hong Kong, passata per il movimento pro-democrazia e fortemente che chiedeva la riforma della potente monarchia qui in Thailandia, e arrivato appunto in Birmania, che è stata un po' la spina dorsale. Tra tutti questi paesi ci si è passati alcune tecniche di resistenza, anche di strategie di manifestazione, una capacità di stare per le strade in modo in modo diverso rispetto alle generazioni, precedenti, usando in modo beffardo i social, appunto per essere come l'acqua, dicevano Don Kong, cioè avere la capacità di riunirsi in un posto, disperdersi quando arrivava la polizia e poi riunirsi da un'altra parte. L'ho visto qui a Bangkok, appunto, in cui i manifestanti pro democrazia qui in Thailandia avevano dato appuntamento in una strada del centro alle 4 del pomeriggio. Alle 4 del pomeriggio quella strada era stata completamente blindata dalla polizia e loro hanno semplicemente spostato l'appuntamento della manifestazione attraverso Telegram e attraverso gli altri social 300 metri più avanti, dove non c'era neanche un poliziotto. Quindi una capacità che è stata questa ripetuta in tutto, da tutti i movimenti dell'alleanza del tè al latte. E c'è un altro fatto molto, secondo me, molto interessante. L'esperienza sia taiwanese che hongkongese che qui Thai hanno dimostrato che da questi movimenti per le strade sorgono sempre anche, diciamo così, delle novità da un punto di vista politico, di politica più ufficiale. La Lega Nazionale per la Democrazia, la stessa Aung San Suu Kyi, a 76 anni è di fatto fuori dai giochi in questo momento, e probabilmente lo rimarrà fuori dai giochi della politica birmana. Ha gestito un partito che è la Lega Nazionale per la Democrazia in modo un po' davvero troppo centralismo, accentrando troppo potere nelle sue mani, commettendo anche degli errori politici in questi anni al potere. Questo credo che sia innegabile, e credo molto interessante che stia nascendo una nuova generazione anche in Birmania, una società molto tradizionale che sfida alcuni valori tradizionali, che sfida alcune superstizioni presenti nella società birmana, che un po' ci crede e un po' ci prende in giro. È qualcosa di molto interessante anche lì, è qualcosa che ha percorso l'intera Asia ed è molto interessante.
Sì, sicuramente sì, condividiamo. Condividiamo sicuramente il tuo interesse. Francesco, ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità oggi, nonostante appunto il ritardo, però appunto il nostro tempo a disposizione sta scadendo, per cui noi appunto ti salutiamo e sicuramente rimarremo in aggiornamento sulla situazione. In caso i microfoni di Blackout saranno di nuovo disponibili per parlare di quanto riguarda di quanto succede nell'area. Grazie a te.
Grazie mille, davvero. Alla prossima. Ciao.